Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
L'approfondimento settimanale in compagnia del nostro cicerone su tutto ciò che ruota intorno al pallone, avvocato, direttore sportivo, osservatore Giulio Dini. Ben trovato, avvocato, buon pomeriggio.
Buonasera Tommaso, speravo che tu me lo risparmiassi, mi sarei fermato a cicerone, ecco, ma
aumentano di volta in volta, okay, come i titoli ereditari.
Va bene, sono condannato. Vai.
Oggi puntata importante, di quelle da prendere gli appunti, innanzitutto perché contiamo di aggiornarvi sulle vicende che riguardano lo Stadio Franchi, ma soprattutto perché abbiamo un professore di diritto amministrativo, ma non solo, esperto di diritto sportivo presso l'Università di Firenze, l'avvocato Federico Orso, che ritroviamo con grande piacere.
Buonasera, ben ritrovati.
Nostro, direi, massimo esperto. Io non ho mai sentito nessuno parlare dello Stadio Franchi come mi è capitato ascoltandoti, quindi poi so che segui quotidianamente questa vicenda.
Ti ringrazio, cioè,
che negli ultimi mesi è un po' una perversione da un lato, però un po' di movimenti ci sono stati negli ultimi mesi. Cambi di scenari, rapporti più distesi.
Diciamo che non ci annoiamo con lo Stadio di Firenze.
Sembra una serie di Netflix, in effetti.
È vero, sì.
La potremmo studiare.
Sarebbe anche bello poi alla fine.
Sì, di solito le serie cominciano.
Sono 15 stagioni.
Sono più affascinanti all'inizio. Ecco, io temo che i colpi di scena ci siano alla fine.
I protagonisti, però sono tante stagioni. Ecco, perché ripensando.
Sì, anche nel nostro caso sono tante stagioni, secondo me.
Sì.
Bisognerebbe tenere poi la memoria di tutto e alla fine rimettere tutto in fila.
Per andare a fare gli addebiti del caso.
Quando
te avevi detto la tua previsione era stata questa. No, vabbè, ragazzi, generalmente si naviga a vista, ma grazie a Federico poi si riesce a mettere dei punti fermi.
Ma si fa lo spiegone stile nelle puntate precedenti, previously on Dexter.
Questo è up to you, allora.
No, io no, perché gli esperti siete voi.
Comunque,
perché io ci metto un minuto a fare.
No, vabbè, ma insomma oggi.
Avete visto lo stadio, la curva è chiusa, i lavori.
No, vabbè, ma insomma, poi oggi la nostra idea era quella un po' di abbracciare l'argomento anche andando anche da qualche altra parte, ecco. Visto che possiamo dire che tira un'aria nuova. Si procede un po' a tentoni, ma il trend, se lo possiamo definire tale, è quello di riconoscere il problema. Ormai sono tanti anni e si dice che gli stadi non sono adeguati, ma che non si fa niente. Ecco, ora la sensazione è che un pochino anche
siamo a livello italiano,
a livello del nostro paese, sì. A livello, per esempio, l'altro giorno ho notato la curva ferrovia dello Stadio Picco di Spezia chiusa, e oggi ho capito perché era chiusa, perché l'hanno coperta. Ti dirò, siccome ha questa forma ellittica e anche che ricorda vagamente le curve dello stadio di Marsiglia, che con la copertura dell'Europeo del 2016 hanno rispettato seguendo
bello, bellissimo.
Lo stadio di Marsiglia per me è il più bello, è il più bello in cui io sia stato. Però voglio dire, anche a Spezia si sta pensando a muoversi, ci sono non progetti, più che progetti anche per quello che riguarda lo stadio dall'area di Bologna, che per certi versi poi somiglierà, secondo me, per tempistiche e in parte anche per problematiche alla vicenda fiorentina. Bologna si vuol fare, si farà uno stadio da 27.000 posti, già abbastanza piccino per la piazza,
sì,
per la piazza che è, come a Firenze la copertura, professore, deve consentire di vedere il Colle di San Luca, no? A Firenze ci siamo preoccupati di, dello skyline generale, la cupola lì, lì bisognava, credo, la Torre degli Asinelli si potesse vedere lo stesso, ma il Colle di San Luca è proprio lì a ridosso, con la Basilica, non era una cosa a cui non avresti pensato. Anche lì,
no, sto pensando, sì, proprio a sto colle, ma si vede mai sfuggito le volte in cui sono andato a Bologna.
Ma
io andavo sempre a fare il festaiolo a Bologna.
Sì, ma sta sopra il colle, il colle di San Luca, che sta sopra lo stadio, che è quello che vedi anche dall'autostrada, che Cremonini raggiungeva con la Vescola 50 Special, è un simbolo di Bologna. Ecco, quindi vedi, ogni tanto anche il direttore si informa. E a Bologna, come avremo, come il problema si porrà anche per Firenze, ci sarà il periodo in cui lo stadio non sarà utilizzabile, perché la struttura viene mantenuta quella attuale, sì. Credo dovranno togliere un ordine di archi, ma insomma, e quindi verrà creato un piccolo stadio, un piccolo terreno di gioco con le tribune per ospitare 16.000 spettatori, ma anche lì i tempi sono piuttosto
ampi.
Sì, soprattutto non si è ancora capito, sembrava che la cosa dovesse partire entro la fine del 2020, cioè entro l'estate del 2024, e invece siamo ancora lì a vedere il Colle di San Luca, no?
Prof, ma è davvero, c'è un'area nuova?
Allora, c'è un'area nuova. Io credo che ci sia davvero adesso l'area nuova, che non significa che i problemi sono risolti, nel senso che anzi ne stanno emergendo e di grossi, però effettivamente c'è un'area nuova proprio sul fronte, direi più in generale, non soltanto sugli stadi ma sull'impiantistica sportiva. Proprio settimana scorsa è uscito questo periodico, il terzo quaderno dell'Istituto del Credito Sportivo, il numero 3 del 2024, che è sempre molto interessante, io lo frequento sempre come pubblicazione, e qui sono usciti fuori dei numeri davvero davvero interessanti. A parte, diciamo, una premessa che io mi aspettavo ma che non avevo mai messo a fuoco in questi termini così, così forti: in Italia il 70% degli impianti sportivi è di proprietà pubblica. Sugli impianti all'aperto con più di 5.000 posti a sedere, addirittura il 96% degli impianti di proprietà pubblica. Naturalmente questo, diciamo, da un lato ci potrebbe interrogare sui perché, sui per come siamo arrivati a questi numeri, ma qui forse la storia sarebbe troppo lunga, però soprattutto ci dà l'occasione di interrogarci sulle conseguenze, e qui le conseguenze sono sostanzialmente due. Da un lato questo significa che gli enti pubblici in Italia si devono fare carico della manutenzione, non tanto ordinaria, perché della manutenzione ordinaria spesso e volentieri si fa carico il concessionario,
certo,
quanto piuttosto della manutenzione straordinaria. E quindi questo di conseguenza ha portato, dall'altro, dal secondo punto di vista, ha portato a una obsolescenza del patrimonio impiantistico sportivo. Sta cambiando l'aria sta cambiando, ma sta cambiando in generale come percezione,
sì.
Ma si sta facendo tanto per i piccoli impianti e ancora troppo poco per i grandi impianti,
perché costa tanto,
esattamente, questo è proprio questo qui il punto. Quindi si è presa coscienza del fatto che il patrimonio impiantistico sportivo pubblico ha bisogno di essere riammodernato, ma naturalmente per ragioni di disponibilità finanziaria si è partiti dai piccoli impianti. Intanto però da quelli si è partiti e si è partiti con un dato che mi ha lasciato veramente, mi ha colpito veramente, perché immaginavo che fosse in crescita, ma no a questi livelli. Lì dice l'Istituto del Credito Sportivo, che per chi non lo conosce è una banca pubblica che finanzia gli interventi di tra le altre cose finanzia gli interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici e privati, ma in questo caso ci interessano i pubblici. Scrive l'Istituto del Credito Sportivo che il 2023 ha segnato un'importante discontinuità con lo sport, che per la prima volta si afferma come principale capitolo di spesa nelle politiche di investimento locali. Cioè nel 2023 gli enti locali hanno come prima voce di spesa negli investimenti gli impianti sportivi, la ristrutturazione degli impianti sportivi, con 350 milioni di euro di finanziamenti.
E questo, grazie a che cosa? Cioè, a quella che hai chiamato la percezione, cioè nel senso che ci si vuole rivolgere, sono birbone io, all'elettore, cercando di prenderlo dalla parte dalla quale è più attaccato, perché ora obiettivamente avremo da fare ospedali, carceri, scuole. Ospedali, carceri, scuole.
Allora, diciamo,
però sono gli europei, cioè io sono d'accordo con te, ricordo però
che... proviamo a prendere, diciamo, e visto che siamo in una trasmissione dove si parla di sport, proviamo a prendere il lato positivo della cosa. Naturalmente
è
anche un dato criticabile, però ecco, perché si parte da qua perché intanto si parla di un patrimonio che era stato dimenticato. Quindi si sta parlando di un arretrato di qualche decina di anni, quindi tutto a un tratto ci si sta accorgendo che è importante ammodernare l'impiantistica sportiva. Quindi diciamo è un po' il frutto del fatto che per tanti anni non si è investito nella manutenzione degli impianti. E un altro po' è il fatto che magari con 200.000 euro un bel intervento di risanamento di un palazzetto dello sport lo faccio, una corsia di un ospedale con 200.000 euro
ci compro un macchinario, nemmeno.
Tanto è vero che vi porto alcuni dati che possono essere interessanti. Diciamo circa il 70% degli interventi hanno riguardato interventi con importi inferiori a mezzo milione di euro. Nella fascia tra 120.000 euro e 500.000 euro il 36% di
prevalentemente
interventi.
Sono i nuovi manti erbosi sintetici.
Sì, possono essere i manti erbosi sintetici, ma anche il rifacimento magari di coperture di palazzetti, oppure la parte di efficientamento energetico, pensa alle caldaie, pensa agli spogliatoi, questi interventi qua.
Per andare avanti, sembrano interventi per andare avanti.
Sì, per leggere.
siamo bilbaici.
Perché per andare avanti, per non dover mettere il secchio con la perdita d'acqua.
Questo, anche questo. Una cosa, secondo me, ancora interessante, perché ci si potrebbe domandare, ma ogni tanto c'è questa sensazione, no? Quando si vede quegli spalti degli stadi mezzi vuoti, ogni tanto io me lo domando, ma il calcio è ancora il primo sport? Cioè è ancora... Allora sì, la risposta almeno da questo report dell'Istituto del Credito Sportivo, sì, e anzi in maniera ancora, devo dire, molto preponderante, nel quinquennio 19-23, quindi 19-20, 21-22 e 23, il calcio per progetti finanziati è ancora saldamente il primo sport con 692 progetti finanziati, impianti polivalenti 498, quindi 190 impianti in meno, ma a sorpresa qual è il terzo sport? Vediamo se me lo dite.
Pallacanestro.
Io avrei detto pallavolo. Ci sbagliamo entrambi?
No, lui padel.
Chiaro,
perché
chiudiamo la trasmissione.
State,
ragazzi,
perdendo la testa, perché io non ci ho mai giocato.
Posso dare dei numeri sul padel?
No, ti prego.
175 progetti finanziati per il padel. Un giro di investimenti stimato worldwide di 2.000 miliardi di euro. L'Italia è il secondo paese del mondo per impianti di padel, con 9.155 impianti sportivi di padel. La prima è la Spagna con 16.000.
Ci si fa male, ragazzi, a giocare a padel oltre una certa età. Meglio rischiare di farsi male scagliando la palla in porta piuttosto che tirare una racchettata.
Ma poi ogni tanto può anche andare
bene. Per piacere, dai.
È come quando torni tardi, non c'è nessuno a casa, c'hai la lasagnina surgelata, microonde, 3 minuti, no? Quello è il padel.
Ci vuole, esatto.
La lasagna si fa dal giorno prima, vai. La besciamella.
Senti, in serata abbiamo.
Quello è il tennis.
Bene, ci quindi vuole la legge che
tennis.
Ci vuole la legge che impedisca il ricorso al credito sportivo per lo sport del padre. Questo è quello che fino adesso ho ricavato.
C'è però una seconda parte di questo studio che è ancora più interessante, che riguarda invece proprio un focus sugli stadi di calcio. Allora qui ci fa vedere questo studio del credito sportivo un dato fenomenale a mio avviso. Che sospettavo, ma anche questo lo sospettavo, ma non credevo che potesse emergere in maniera così
fenomenale,
così
in bene
chiara.
O fenomenale in male?
No, fenomenale in bene, perché ogni tanto anche io ho avuto, e te l'ho sentito forse dire anche a te, Giulio, questa cosa. Ogni tanto anche io ho avuto questo dubbio di dire: beh, si parla di ammodernare gli stadi. Allora, sicuramente per chi va allo stadio, per chi come me è abbonato, andare in uno stadio nuovo è sicuramente meglio. Stadio più bello, coperto, no, non si prende la pioggia.
No, fare il nostalgico.
No, io lo faccio nostalgico.
Della Coop di Anfield Road. Su.
Quindi già c'è questo tema di capire se poi effettivamente per
i pali del Menti di Vicenza.
Fa il nostalgico.
Però indipendentemente dalla no, figurati, no, perché è proprio questo qui il punto. Indipendentemente dalla nostalgia di dire beh, è meglio o è peggio, però poi il domandone è: ma serve davvero a qualcosa? Il famoso stadio di proprietà, il famoso stadio che crea, che crea ricavi, ma davvero è così? Oppure è, diciamo, più una cosa poi da verificare in concreto e anche una verità che poi magari si sgonfia all'atto pratico? Allora, da questo studio dell'Istituto del Credito Sportivo, in realtà emerge che è davvero così.
Cioè fare lo stadio, avere lo stadio di proprietà.
Allora, non è tanto lo stadio di proprietà, quanto piuttosto l'adeguamento sì. Diciamo l'ammodernamento, chiamiamolo così. Allora vi do qualche
tornare interesse, dici?
Sì, cioè fare ormai quando si parla, no, di rifare questi stadi, non si parla soltanto di rifare la tettoia, di rifare i seggiolini, no, ormai si parla di questi stadi che possano vivere 7 giorni su 7, quindi dove ci sia un intrattenimento che va al di là dei 90 minuti.
Certo.
Qualche numero qui che ci dà l'Istituto del Credito Sportivo. Lascio perdere magari i paesi con i quali è difficile fare confronti, la Russia, la Turchia, potrebbe essere difficile, anche se i numeri di Russia e Turchia, per esempio, sono impressionanti. Prendiamo l'Inghilterra. In positivo.
Beh, no, fanno.
Prendiamo l'Inghilterra. Allora, in Inghilterra sono stati fatti nei 15 anni, da 2007 a 2022, 12 stadi. L'aumento medio dell'affluenza negli stadi nuovi è del 54%. È cresciuta l'affluenza del 54%.
Ma se pensi, stadi, roba, se pensi a Bergamo, che è l'unico che abbiamo sotto mano, ora quella curva di destra che in televisione vedevamo sempre,
adesso è sempre
semi vuota, ora è sempre piena.
In Francia, anche la Francia, 12 impianti, perché uno potrebbe dire vabbè, ma l'Inghilterra è un gran campionato, funziona indipendentemente dagli stadi. La Francia, che noi siamo abituati a snobbare un po' come campionato, lo consideriamo inferiore al nostro,
ma quello riguarda il campo, mica l'organizzazione.
Certo. 12 nuovi stadi,
anche loro.
Aumento medio dell'affluenza in questi 12 nuovi stadi 45%.
Accidenti.
Se vado in Germania, 18 nuovi stadi, 38% di aumento medio. Se poi vado addirittura a vedere un paese come la Polonia, che è sicuramente un calcio in grossa crescita, facilitato anche dagli europei, no? Ci sono stati,
certo,
32 nuovi stadi, aumento dell'affluenza media in questi nuovi stadi del 138%.
32 nuovi stadi, lì hanno resuscitato
32
lo
squadre
sport
in Polonia, sì. No,
tra Serie A e Serie B.
Sì.
Allora, no,
non mi ha detto quanto grandi.
Volevo essere provocatorio.
Per capire questo che cosa significa, in Italia abbiamo una percentuale di riempimento degli stadi che è molto bassa, ma soprattutto le entrate da stadio rappresentano in Serie A appena il 9%. le entrate da bigliettazione.
La, la media, cioè il cosiddetto ticketing.
In Serie B addirittura il 5%, il ticketing. In Serie B addirittura il 5%.
E dove invece abbiamo questa grande crescita di spettatori?
Questo dato non ce l'ho, però, però chiaramente insomma, se, tu aumenti del 50% il ticketing, avrai sicuramente...
corrispondentemente. Anche se, comunque, come diciamo spesso anche a Scanner, non è dalla biglietteria che si fanno, che si fanno le stagioni.
Però, considera...
però forse da tutto quello che è connesso.
Però considera che, qui dice sempre lo studio di, dell'Istituto del Credito Sportivo, dice il tasso di riempimento degli stadi in Italia è inferiore al 60%, a fronte di una media che raggiunge il 95%. Quindi tu immagina che se hai degli stadi nuovi, puoi immaginare di portare questo 60% molto vicino al 100%, almeno intorno al 90%.
Certo.
Quindi avresti un incremento almeno del 50%, perché da 60% si arriva a 90%, è un più 50%.
Certo.
Immaginati un più 50% dal ticketing, sono passare da, dal 9% a un 13-14%.
Certo.
È comunque qualcosa in più, oltre che poi secondo me funziona tutto meglio, perché il colpo d'occhio di uno stadio pieno, per chi ci va, sia per chi guarda la TV. In Italia la bigliettazione produce 434 milioni di euro a stagione. In UK 997. Ora, se questo 434 tu riuscissi ad aumentarlo anche 6, soltanto 700. Del 40-50%, sono 250 milioni di euro in più.
Ma e com'è che se ne esce, Federico? Perché è un problema legislativo? Cioè, abbiamo lo strumento a disposizione? La legge che abbiamo funziona? Qual è, cos'è che se ce l'abbiamo, ha impedito fino ad oggi di fare... farne ricorso,
ecco. Allora, la mia opinione è che a questo punto non è un problema della legge, perché la legge ormai c'è, è una buona legge e c'è da tanto, almeno dal 2017. Poi è vero che la legge del 2017 è stata perfezionata nel 2021, ed è vero che la legge del 2021 è entrata in vigore il 1 gennaio 2023, quindi è vero che è tutto relativamente nuovo, però adesso la legge c'è. In realtà mi pare a me che il problema principale sia quello da cui siamo partiti, da questa quota preponderante di proprietà pubblica degli impianti, che rende tutto complicato, per cui non si tratta più di un privato che rinnova casa sua, ma si tratta del privato che vuole rinnovare la casa di qualcun altro e che si deve mettere d'accordo con quel qualcun altro, e quel qualcun altro è un ente locale.
Perfetto.
Quindi è tutto molto complicato. Poi naturalmente c'è il problema dei tempi.
Ecco.
Allora, qui sui tempi ho letto ieri su Italia Oggi, sapete che il quotidiano Italia Oggi adesso c'ha il quotidiano La Testata Italia Oggi c'ha questa bella sezione dedicata allo sport, che è fatta molto bene, che io frequento quotidianamente. Ho letto che c'è una proposta di legge di un deputato, mi pare di Forza Italia, di, mettiamolo, forse addirittura ha sparato 30 giorni, mettiamo l'obbligo 30 giorni. Allora, questa storia dei tempi in realtà è l'illusione di tutti, perché anche la legge prova a dare dei tempi, cioè si fa tutto in 15 giorni, si fa questo in 20, si fa questo in 30. Allora, tu puoi anche dire che si fa tutto in un giorno, ma se tanto non è... La verità è che se una cosa è complicata, tu puoi anche scrivere che per legge si debba fare in un giorno, ma se in un giorno non ce la può fare,
quei passaggi devi fare,
è inutile che io lo dica.
Prova,
quindi in realtà
tradurre, se scavi e c'è problemi,
esatto,
a voglia doverci mettere 20 giorni,
questo esattamente, questo che non è soltanto nella parte diciamo esecutiva, perché adesso la tua battuta era legata alla parte esecutiva, ma anche nella parte amministrativa che sta a monte,
quindi
della fase esecutiva.
Il problema dei tempi non ce lo dovremmo porre,
il problema dei tempi diciamo ci dobbiamo convivere, cioè noi dobbiamo sapere che se si inizia oggi a parlare dello stadio di Canicattì, la posa della prima pietra non si può pensare che sia fra meno di X tempo, e non si può, dopo un mese che se ne sta discutendo, cominciare sia a livello di opinione pubblica sia a livello di giornalisti e non si fa perché il sindaco non vuole, perché sono tempi, quindi bisogna conviverci. L'altro problema grosso naturalmente è la bancabilità di questi interventi, per cui spesso e volentieri poi alla fine, quando si arriva all'atto pratico, chi ce li mette poi i soldi per fare lo stadio? Naturalmente l'ente locale, come abbiamo appena visto, si fa carico dei piccoli impianti, ma del grosso impianto dove c'è da mettere 100 milioni l'ente locale non può certo
alza le mani.
Il privato ce li mette, ma a condizione di poter costruire un piano economico finanziario che sostanzialmente gli consenta di ritornare dell'investimento, certo. E giustamente ci mancherebbe cosa. Altro, e il più delle volte non è in grado o non vuole metterceli di tasca propria, quindi addirittura li va a chiedere a finanziamento. Quando li va a chiedere a
finanziamento, sarebbero poi gli sponsor, che quelli che danno nome?
No, sarebbero le banche direttamente, le va a chiedere a credito.
Ok.
Nel momento in cui le va a chiedere a credito, l'istituto di credito chiede delle garanzie, e su quelle garanzie, per quanto la legge abbia provato a lavorare, poi è sempre difficile, perché alla fine queste garanzie si traducono in diritti di superficie sulle superfici commerciali che si possono ricavare, per esempio, dalla pancia dell'impianto.
E si parla comunque di un impianto pubblico.
Quindi
garanzie su un impianto pubblico.
Garanzie su un impianto pubblico.
Per un intervento
pubblico
fatto da un terzo.
Sì, sì, però magari con diritti di superficie proiettati su 50-60 anni, per cui l'istituto... E questo qui, diciamo, problemi di tempo e di...
Insomma,
di...
sorta di terzo datore di ipoteca, così.
Sì. Vabbè. Poi c'è il problema, e poi ci sono diciamo i due però problemi più grossi, che sono questi: da un lato la volontà politica, cioè ci deve essere un'amministrazione comunale che veramente abbia la volontà di andare in quella direzione.
E allora qui l'opinione pubblica e i giornalisti fanno bene a rompere le scatole.
E qui però appunto poi ti trovi a confrontarti con l'opinione pubblica, per cui molto spesso l'opinione pubblica, specialmente i residenti dell'area interessata all'intervento, spesso non sono contenti. Perché ci si lega al discorso che stavo facendo, perché l'intervento sia bancabile io lo devo accompagnare da, che so, la realizzazione di un supermercato, la realizzazione di 20 esercizi vicinato, e allora
i
residenti, il problema dei parcheggi, e così si ammazza l'economia esistente. E quindi diciamo poi un'amministrazione che alle volte... può non reggere il peso dell'opinione pubblica, e per questo diciamo i progetti naufragano. Quindi la mia impressione è davvero che non sia un problema di legge, che non c'è, quindi è inutile che diciamo dal Parlamento si continui a spingere per cambiare la legge, introdurre tempi certi
lo devi fare, perché famosa differenza che corre tra il dire e il fare.
Esatto.
Chiediamo a Federico un attimo di pausa per andare in pubblicità.
Poi ripartiamo anche un po' da esempi pratici.
Ci siamo ripromessi di entrare un po' sul piano pratico, anche su infrastrutture vicine e nemmeno troppo lontane, Firenze, Empoli.
Che succede?
C'è la roccia sotto la curva Fiesu.
Ora, per l'appunto, era la roccia, è quello magari di cui tutti vorrebbero sapere. Ma insomma,
c'è la roccia.
Ho capito, ma insomma cerchiamo di capire dove si va a parare. Dai, la roccia sarà un problema,
si
supera, no?
C'è un martello pneumatico per abbattere la roccia.
Ma non so,
che questa è la sabbia.
Questa cosa, va bene, questa cosa della roccia ci ha trovato tutti un po' così... impreparati.
Vabbè, ma insomma sarà un problema in qualsiasi cantiere.
Ma sì,
avrà...
questo si fa per ridere. No, allora, intanto su Firenze, secondo me, le notizie in generale sono comunque positive, nel senso che insomma ce lo dobbiamo anche dire, no? Dopo tanti anni di polemiche, ragazzi, si sta facendo, cioè si sta lavorando.
Sì.
È partito il cantiere, no? Insomma, non mi sembra una cosa che forse da un certo punto di vista sembra quasi, no? Perché se ne è parlato per talmente tanto tempo,
è realtà,
però è realtà, cioè non è una cosa da dare per scontato. Era difficile, cioè il dossier Stadio Franchi era veramente un dossier complicato, perché oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi oltre a tutti i problemi di cui abbiamo parlato e che riguardano tutti gli impianti sportivi, qui c'era anche il problema del vincolo storico, cioè insomma,
certo.
Qui il dossier era davvero complicato, e tanto è vero che quanti anni è che si parla della ristrutturazione del Franchi? Almeno da quando sono arrivati della Valle, almeno,
certo.
E forse se ne parlava già da prima, però almeno da quando mi ricordo il primo plastico che fece vedere Diego della Valle, forse nel 2008
forseason.
Quindi voglio dire, e adesso insomma si sta facendo, C'è questo problema grosso delle risorse, ecco. Delle risorse che mancano, lì dove dobbiamo capire dove si andrà a finire, no? Questa storia degli aiuti di Stato, come finirà anche la vicenda giudiziaria, e c'è da capire.
Giudiziaria tra?
È quella vicenda, no? che riguardava il ricorso al TAR del comune in relazione alla qualificabilità di queste somme,
che poi era una cifra che doveva arrivare e che poi invece non era arrivata.
Sì, esatto, no? Erano questi soldi che però poi sembra che in una qualche maniera arrivino comunque.
Però la Fiorentina
comunque è ancora sub iudice, questa
è ancora, il comune è ancora aveva fatto ricorso al TAR, esatto.
Sì, esatto.
E qui il privato può avere un ruolo importante.
Allora, qui la questione del privato, no, aveva un po' infiammato tutte le testate cittadine un mesetto fa, che diciamo, presenza del presidente commisso, c'erano stati quei due o tre, poi non so quanti siano stati, ma insomma il dato è irrilevante, con la sindaca. E all'esito di questi incontri il commisso aveva rilasciato queste dichiarazioni dicendo
distensive,
sì, come solo lui sa fare,
molto distensive. Insomma, rispetto al passato,
sì. E le quali però sostanzialmente quello che è un po' emerso, no? È emersa questa sua idea, un po' questo suo mantra: io sono disposto a metterci soldi a condizione che io possa avere quello che lui ha chiamato il total control o il full control, non so quale delle due formule ha utilizzato sull'impianto.
Insomma, total o full cambia poco,
quello è il concetto. Però l'interrogativo un po' di tutti è stato quello di dire: ma a questo punto com'è possibile realizzare questo total control della Fiorentina sull'impianto?
Bene pubblico.
No, non tanto sul bene pubblico, perché quello si sarebbe anche potuto immaginare. La questione qui qual è?
Sull'appalto, dice originario.
La questione qui è che a Firenze abbiamo parlato della legge, no? E tra l'altro è curioso che la legge nella sua prima versione embrionale, quella del 2014, abbia portato giornalisticamente il nome di legge Nardella, perché all'epoca Dario Nardella era parlamentare e fu lui con una proposta parlamentare a introdurre questi tre commi o due commi, non ricordo esattamente, forse due, nella legge di bilancio per il 2015, la legge 147 2014, e nello stadio della sua città, per l'appunto, non si sia seguito la legge Stadi. Perché non si è seguito la legge Stadi? Perché la legge Stadi è pensata molto opportunamente su un rapporto di collaborazione stretta tra privato e ente pubblico, dove il soggetto privato si fa proponente del progetto, ci mette i soldi in cambio di una concessione che gli consenta di rientrare dell'investimento. Cioè, come tutti sappiamo, a Firenze questo non è stato possibile, perché i rapporti tra amministrazione e Fiorentina, diciamo, non sono stati idilliaci negli anni 20, 21 e 22, e alla fine si è trovata una soluzione nella quale è il comune che, con risorse proprie,
anche statali,
proprie, ma anche statali, diciamo, con risorse pubbliche, ristruttura lo stadio. Però, come dicevo, si è partiti, cioè a questo punto una gara di appalto da 100 milioni di euro si è fatta, quindi si è partiti. Un intervento in corsa della Fiorentina è complicato nella misura in cui a questo punto è tardi per la Fiorentina per presentare un progetto, perché non si può presentare un progetto su qualcosa che ormai è già in esecutivo, quindi... Allora l'unica soluzione, immagino, poi non è che si siano avute, non è emerso nulla di ufficiale, però
sono supposizioni,
che l'unica soluzione che possa attraverso la quale si può immaginare un coinvolgimento economico della Fiorentina sia quello di immaginare una concessione lunga per un certo canone con un anticipo da parte della Fiorentina di questi canoni, che consenta al comune di utilizzare questo anticipo per finanziare i lavori. Ma questo anticipo in realtà sono canoni concessori,
perché il total control è incompatibile con il fatto che la Fiorentina possa recepire, diciamo, il progetto e le opere così come sono state progettate.
No, non è affatto incompatibile, è che non può essere figlio di un project financing,
ecco.
Ma per come la vedo io, però questo, diciamo, forse è anche un limite mio di conoscenza e di immaginazione, però per quello che, diciamo, per come me lo figuro io, l'unico modo per realizzare questo social control è una concessione, una concessione dell'impianto e di tutte le superfici anche commerciali che verranno ricavate dall'impianto.
49 anni, giusto?
Sì, si può anche immaginare 49 anni. Il punto secondo me non è tanto la durata, non è tanto la durata, secondo me, quanto piuttosto l'importo. Cioè, io se fossi in questo momento l'amministrazione comunale direi: a me servono 55. 10 milioni.
Facciamo l'esempio,
me li dai,
io li uso per
finire i lavori, e io ti do che ne so 11 anni di concessione, ora ho sparato forse altissimo, a 5 milioni di euro, pattuendo 5, però con la clausola che questi denari me li anticipi subito, perché a me per l'appunto servono ora per finanziare i lavori. Vedo, ecco, veramente tardivo, però non mai mettere limiti alla provvidenza, vedo veramente tardivo un intervento della Fiorentina in termini di project financing. Si era parlato anche di questa project financing,
se no si va avanti così e si aspetterà la manna al cielo, però sì, perché poi il problema esiste, no?
Si va avanti, cioè, intanto i 100 milioni ci sono e sono stati, si va avanti così, si fanno i lavori fin dove sono finanziabili,
senza copertura, ricordiamolo,
senza la copertura, senza una parte della copertura, se non sbaglio, no, la maratona e una curva restano fuori dalla copertura,
ecco,
perché la curva Fiesole dovrebbe avere la copertura,
quell'altra tribuna la copertura ce l'ha,
la copertura. Sì, esatto. Si dovrebbe fare, se non ho capito male, con questi denari che sono già stati stanziati, tutto lo stadio tranne la copertura
e la
più
copertura,
la copertura della Fiesole, sì.
Perfetto,
esatto.
E questo, quindi, quando si è parlato di 2029 si parla di queste opere qua?
Credo di sì, credo che si parli di queste opere qua.
Quindi è lecito anche chiedersi, a una certa età come la mia, se riuscirò a vedere lo stadio completato, perché poi c'è da fare l'altro, il resto della copertura, e soprattutto anche per quanto tempo dovremo andare con uno stadio, allo stadio con uno stadio ridimensionato.
Tanto più considerato che la Fiorentina ha più o meno già fatto capire che anche il prossimo anno vuol giocare lì al Franchi. Quindi puoi
e questo l'interesse francamente non riesco
immaginare
a comprendere, ecco. Io preferirei creare una situazione alternativa e chiedere un intervento serrato.
Guarda, vi offro l'assist, che era una cosa per me sempre molto naturale in campo. si era immaginato di allargare ulteriormente il periodo estivo, magari spingendo la Fiorentina a giocare le prime tre a Empoli,
però eccoci,
ecco l'assist,
perché qui c'è, no, meno male ce l'hai anche spiegato, perché
testa
ce l'ha anche detto.
Il 10 che ballonzola sulla schiena, questa sventagliata.
Però anche Empoli sembra che sia interessato da un progetto di ristrutturazione totale dello stadio, presumo, no? Ecco, e poi tra l'altro tu sei coinvolto anche personalmente come per un incarico che hai
di affiancare
al responsabile unico del procedimento, per cui sei dentro lo stadio di Empoli.
Dentro lo stadio di Empoli, sì.
Sei tradito.
Sì, no, non è un tradimento,
ha detto è un abbonato, cioè ora voglio
vabbè.
No, allora dunque, invece la vicenda di Empoli è una vicenda dal mio punto di vista, ma in termini generali veramente interessante, perché Empoli è il primo stadio di Serie A, italiana, che sarà ristrutturato, o almeno rispetto al quale il procedimento di ristrutturazione è partito seguendo pedissequamente la legge Stadi. Quindi la famosa legge Stadi 2017, come rivista nel 2021, entrata in vigore il 1 gennaio del 2023, troverà, diciamo, per quanto riguarda la nostra Serie A, il suo primo banco di prova. Sta trovando il suo primo banco di prova a Empoli. L'Empoli ha, esattamente come dice la legge, ha presentato un documento di fattibilità delle alternative progettuali all'amministrazione comunale. Amministrazione comunale, questo sto parlando della metà di luglio, l'amministrazione comunale ha ricevuto questo documento e ha intenzione di avviare il procedimento esattamente come indica la, la legge. In realtà qui, diciamo, c'è stata una prima, perché poi quando poi la legge, quando si passa dalla legge scritta all'atto pratico, le cose poi cambiano sempre. Il sindaco di Empoli ha ritenuto opportuno, a mio avviso anche opportunamente, poi i risultati sono stati davvero positivi, ha ritenuto opportuno di avviare un percorso partecipativo con la comunità locale. Quindi la legge prevederebbe che, ricevuto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, entro 7 giorni dalla ricezione il sindaco debba indire la conferenza dei servizi preliminare. Il sindaco ha detto: no, fermi tutti, io prima di indire la conferenza dei servizi preliminare voglio sentire cosa ne pensa la cittadinanza. Ha avviato un percorso partecipativo di una 60ina di giorni, che si è concluso alla fine di ottobre.
E cosa ha detto la cittadinanza?
La cittadinanza, diciamo, dalla cittadinanza sono emerse tutta una serie di indicazioni, alcune costruttive, alcune come capita in questi casi meno costruttive, però naturalmente un'amministrazione comunale raccoglie le indicazioni costruttive, e tante cose aiuteranno non solo l'amministrazione comunale ma la stessa società sportiva, che ha tutto l'interesse, voglio dire, perché poi non soltanto per l'amministrazione ma anche per la società di calcio, la comunità e il bacino di utenza di riferimento è quello della comunità locale, quindi è interesse innanzitutto della società di calcio incontrare, no?
Sapere cosa ne pensa.
Non sembrava essere un'esigenza della piazza per avere uno stadio nuovo.
Allora, diciamo, dipende da che lato la vedi.
Forse da parte del club. Cioè, perché io lo vedo così. Cioè, avere uno stadio nuovo a Empoli
serve più
anche per l'utenza. Va bene? È come consolidare la dimensione della società ad alto livello. Ecco, io l'ho pensata così. Se c'è l'amministrazione disposta a avviare questo percorso, visto che la legge c'è, magari si riesce a creare le condizioni per avere in pianta stabile un club in Serie A. Ecco, questo io la vedo così.
Questo è sicuramente vero, però allora intanto avere il club in Serie A per una città di medie dimensioni è già di per sé un motivo di ricchezza, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista economico. Poi però vedi che quando si parla di impianti sportivi il ragionamento è sempre circolare, si torna sempre al punto di partenza. Anche Empoli non fa eccezione, in quanto a proprietà pubblica dell'impianto. Quindi è vero che forse l'interessato principale a realizzare il nuovo stadio è il club, ma è altrettanto vero che il comune, grazie a questa legge, grazie a un intervento in prima persona del club, si ritrova uno stadio nuovo, attenzione, che rimane di proprietà pubblica. Quindi non è che lo stadio diventa di proprietà dell'Empoli.
Quindi le condizioni rimarrebbero le stesse.
Le condizioni rimarrebbero le stesse, con la differenza che però da avere un impianto, diciamo, vecchio, il comune di Empoli e la comunità empolese si ritrova uno stadio nuovo. Quindi in realtà è un interesse anche per la comunità.
Quindi insomma l'amministrazione non ha perso quella che sembra una grande occasione, mi sembra.
No, esatto, una grande occasione, sì, esatto. Questo poi è anche quello che emerge da questo studio dell'Istituto del Credito Sportivo, che sono grandi occasioni di crescita per le comunità locali.
Va bene, vedremo. Ripeto, questa eventualità che tirava in ballo la Fiorentina in quel di Empoli, magari per le ultime partite di questa stagione.
I tempi quali sono, però. Ci interessa anche.
Resta in ballo, ma è chiaro che è condizionata anche dalle vicende empolesi. Che tempi possono avere?
I tempi dovrebbero essere molto rapidi, perché si dovrebbe riuscire in poche settimane ad avviare la conferenza dei servizi preliminare, e poi a quel punto, se tutto va liscio come dovrebbe andare, la legge è molto chiara nel dire che si deve fare la conferenza dei servizi preliminari in 60 giorni e quella decisoria in altri 60 giorni. Diciamo che se tutto va bene in 6 mesi si arriva all'approvazione del progetto definitivo.
Sì, poi c'è da partire,
quindi la Fiorentina Empoli ci può giocare, questo, ecco, questa è l'idea.
Lì volevi arrivare, certo.
Direi.
Nel frattempo facciamo anche un focus fuori,
certo, assolutamente,
confini regionali, spostandoci in quel di Milano, dove anche lì la vicenda, voglio dire, non è sicuramente più semplice, e anche perché evidentemente, insomma, sono almeno due le entità da considerare in quel caso. Ne parliamo ringraziandolo con Antonello Gioia di Milan News. Antonello, buonasera, ben trovato.
Ciao ciao, buonasera a tutti.
Antonello, grazie di essere con noi. Ci siamo distratti un attimo su Milano e appena
passato
poi abbiamo
qualche mese.
Sì. Poi abbiamo letto che addirittura è stato fatto un prezzo dello stadio. Il solo stadio costa 73 milioni e con le aree circostanze si arriva a meno di 200. Ma perché si procede attraverso questa stima? È cambiato qualche cosa dai progetti originari dei club di fare ognuno il proprio stadio anche in aree diverse?
Sì, allora la situazione è molto ingarbugliata, nel senso, non che questo sia una novità, è più o meno sempre stato così, però nonostante si stia andando verso una definizione, cioè verso la decisione definitiva finale, a meno di clamorose sorprese, comunque le strade percorribili restano tante. Faccio un breve recap. Quella che c'è stato tu, cioè l'acquisto dello stadio attuale di San Siro e delle aree circostanti, è un'opzione che le due società stanno valutando, ovviamente su proposta del Comune di Milano, e ha un costo stimato dall'Agenzia delle Entrate di circa 200 milioni di euro. Cosa farebbero Milan e Inter con quest'area? Giocherebbero sempre nell'attuale Meazza? No. Bisognerebbe abbattere il Meazza, lasciando solamente, ecco, una parte poi destinata a concerti o a eventi di vario genere, e costruire il nuovo impianto ex novo, insomma, nell'area a fianco.
Ma per le due squadre? Come sarebbe adesso?
Sì, così come sarebbe adesso. E questa è un'opzione che ovviamente il Comune e anche la Regione Lombardia, ieri ha parlato il governatore Fontana, mette come principale, come priorità per il Comune. È una cosa, questo è un commento mio personale, alquanto strana, perché è esattamente la prima ipotesi che Milan e Inter avevano avanzato al Comune 7 anni fa
e per sette anni
Sala aveva detto assolutamente no, e invece adesso sta spingendo per questa soluzione. Questo è un po'. Poi restano in ballo le altre opzioni, o meglio, l'opzione del Milan che si costruisca lo stadio da solo, attraverso le parole del presidente Scaroni, continuano a dire che la priorità per il Milan è lo stadio in solitaria a San Donato, che è un comune dell'Intral milanese. Esatto, dell'Intral milanese. Qui il Milan ci ha già investito 55 milioni di euro per l'acquisto dell'area, quindi insomma non noccioline, però poi vediamo. La situazione, la sensazione è che presto si definirà, però ancora le cose restano molto ingarbugliate.
Ma sono, come dire, scelte molto diverse. Cioè, in una i due club dovrebbero accettare di condividere un nuovo stadio, probabilmente spendendo meno forse di quanto spenderebbero realizzandone ognuno per conto proprio. Ma poi c'è il problema della demolizione di questo. Mi ricordo si era parlato anche di vincoli della sovrintendenza su, se non sbaglio, sul secondo anello, quindi c'è anche questo problema. Mi ricordo il sindaco Sala che era assolutamente contrario alla possibilità di veder toccare lo stadio di San Siro. Ho la sensazione proprio che siano delle notizie proprio teoriche, perché poi c'è il problema pratico di un impianto straordinario. Ora, visto a distanza, per me è un delitto e rimane un delitto, e i responsabili dovrebbero essere perseguiti.
La scala del calcio
non si può.
Guarda, ti aggiungo un altro
problema. Bernabeu l'hanno rinnovato, è rimasto il Bernabeu. Cioè, come mai San Siro si deve abbattere e rifarlo lì accanto per farci i concerti di Vasco, un'area per i concerti di Vasco al posto di... No, secondo me è una roba da pazzi. No, voglio dire... No, per l'amore di Dio, ora Vasco non si può toccare. diventerà il consulente, diventerà il consulente del governo,
Antonello,
visto un periodo,
non ci fare caso,
è un periodo che ora i consulenti di ambiti completamente lontani dalla politica diventano dei politici essi stessi, per cui
io lo voto,
certo, bravo. Scusa Antonello.
No, no, sono tutte obiezioni corrette, no? Poi ognuno ha il suo pensiero e basti vedere che i cittadini tra di loro non si mettono d'accordo. Per esempio l'altro ieri c'è stato il Consiglio Comunale con un aggiornamento da parte del sindaco Sala ed è stato fischiato da parte dell'Aula mentre tutto il resto lo ha applaudito. Insomma, le solite storie che poi ti fanno dire vabbè, si giungerà mai a una soluzione, forse no. Però l'altro problema che c'è ulteriore, no, per abbattimento, per la situazione su San Siro, è che non si può toccare almeno fino al 2026, cioè perdendo un altro anno e mezzo, perché nel 2026 ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Quindi le due squadre non potrebbero né toccare l'attuale San Siro né costruire di fianco, perché ovviamente c'è tutto un problema di viabilità che per le Olimpiadi deve essere garantito da organismi superiori anche a quelli istituzionali italiani, perché c'è il CIO e tutta l'altra questione delle federazioni sportive internazionali.
Cioè, mi sembra un bello stallo, anche in quel di Milano.
Sì, sì, ma dico, poi ora il Milan ci fa sapere che ha comprato l'area e che quindi l'ha pagata anche, e chi gliela ricompra ora quell'area lì? Credo nessuno, e quindi c'è un problema.
Guarda, lì c'è l'interesse del...
Invece ho detto una sciocchezza.
No. Ecco, allora, io, a quanto abbiamo percepito, poi purtroppo i contratti sono regolati da privacy in quel caso, quindi non abbiamo avuto accesso, però da quel che abbiamo capito c'è sia una clausola di cessione dell'area, oppure altre due opzioni. L'una è quella che diventi un'area immobiliare, quindi che Red Bird, la proprietà del Milan, la trasformi insomma in un'area immobiliare da destinare a insomma immobili di uso quotidiano, ecco, come devo dire,
residenziali.
Cioè, esatto, c'è un interesse, almeno a parole in questo momento, dell'Armani Milano, che è la squadra, l'Olimpia, non la squadra, sì, di basket della città, che vuole abbandonare l'Unipol Forum, cioè il palazzetto in cui gioca attualmente, che è nella zona di Assago, per spostarsi in un palazzetto di proprietà. Quindi ecco, potrebbe esserci questa collaborazione tra le due società milanesi, però stiamo parlando di ipotesi. Di ventilazioni, ecco, con questo termine un po'.
Ma comunque se la città si può espandere, probabilmente l'ipotesi residenziale, chissà, magari fa contenti più soggetti.
Non ne avete per chi sono tifosi. Antonello, grazie.
grazie a voi.
Grazie Antonello, alla prossima. Io e te abbiamo fatto la figura dei vecchietti del Mapper Show stasera. Nel senso...
Bello, bellissimo. erano tra i miei
due caustici.
Erano bellissimi.
Sì, bellissimi, sì, sì.
In galleria.
Abbiamo messo in mezzo Federico. Speriamo che...
Sì, che non sia passato come il conduttore. Cos'era? Certo, la verde
Kermit. Ma stai scherzando? Lui si sta parlando per l'anagrafe, dici, cioè io lo dovrei sapere perché roba vecchia.
No, che animale era?
Era una rana, Kermit la rana. Okay. Cioè, non lo sanno in regia, ma noi lo sappiamo, va bene?
Per questi altri momenti imperdibili, il consiglio è quello di ricercarci in podcast, ma in realtà, battute a parte, anche per farvi una bella idea di quella che è la situazione, come ce l'ha raccontata Federico Orso, avvocato, esperto di diritto dello sport e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, anche e soprattutto per quei dati degli stadi europei e dell'aumento delle presenze negli stadi in virtù di nuovi impianti. Grazie Federico, grazie per essere stato con noi.
Grazie
a voi. Presto.
Grazie a voi, è stato un piacere come al solito.
Grazie a Giulio Dini, grazie, che ritroviamo direttore prossimamente con altri argomenti qui su Scanner. La linea che passa a Garrisca al Vento, e grazie anche chiaramente a Marco Tonelli per aver curato la messa in onda di questa trasmissione. Ci risentiamo tra poco col sottoscritto, perché poi dalle 19 vi ricordo anche i colpi d'ala con Alberto Di Chiara.
Ciao.
Scanner. Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia.
Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.